Quarta puntata di Città in Transizione, la serie speciale del podcast Città by Future for Cities che realizziamo insieme al Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università Bocconi nell'ambito del progetto MUSA Spoke 1 Regenerazione Urbana. Oggi andiamo un po' più nel concreto di come le città possono anche modificare i propri spazi e i propri processi per compiere la transizione. Parleremo di urban design, di un approccio olistico, trasversale e di come tutto questo può aiutarci nelle sfide della mitigazione e dell'adattamento. Lo facciamo come sempre con il Prof. Croci, che il Surlab della Bocconi lo dirige. Bentornato a Città in Transizione, Prof.
Buongiorno.
Grazie per essere qui, grazie per accompagnarci in questo viaggio e abbiamo come ospite Francesca Rizzo, professoressa Francesca Rizzo, che è professore ordinario presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. Benvenuta a Città in Transizione.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno a voi. Prof. Croci, se parliamo di Città in Transizione, dobbiamo parlare non solo di politiche adottate dalle città, non solo di obiettivi europei, internazionali, non solo di piani come abbiamo fatto nelle precedenti puntate guardando i casi di Madrid e di Roma, ma dobbiamo parlare anche di come cambiano gli spazi, di come cambiano i nostri modi di abitarli, come cambiano i bisogni e le abitudini. E vorrei chiedere da questo punto di vista nei vostri studi del Surlab, che cosa state osservando? Come cambiano anche gli spazi, i bisogni, le abitudini nell'ottica della transizione?
Certamente negli ultimi anni è cambiato molto, sono ormai definitivamente superati quei modelli che vedono delle città con funzioni separate, dove si vive in un'area, si lavora in un'altra e si fa shopping in un'altra ancora. Oggi è chiaro che le città hanno bisogno di essere flessibili, gli spazi hanno bisogno di essere multifunzionali, i servizi sono servizi sempre più di prossimità, vediamo il paradigma della città in 15 minuti e quindi diciamo oltre agli aspetti strettamente funzionali ed estetici ci sono aspetti che riguardano effettivamente la qualità della vita, la qualità ambientale che contano molto nel disegno dei nuovi spazi urbani. E poi c'è il tema del clima naturalmente, pensiamo che molte città, a partire da Barcellona, se vogliamo prendere un caso esemplare, ma poi andando in Italia possiamo citare Torino, Milano, Roma e altre ancora, Bologna, sono città dove si parla di rifugi climatici addirittura. Gli effetti del cambiamento climatico ci costringono a ripensare gli spazi urbani in una logica anche di protezione. Se ci sono degli eventi con ondate di calore particolarmente intense, abbiamo addirittura bisogno di luoghi di prossimità dove poterci rifugiare. E quindi sempre più si usano scuole, spazi pubblici, biblioteche, giardini e a volte anche spazi privati come luoghi invece in cui si può trovare rifugio dal punto di vista climatico. Questo in fase naturalmente di emergenza. Ci sono invece poi diciamo aspetti di tipo strutturale dove lo stesso textile, la stessa trama urbana cambia proprio alla luce di questi aspetti.
Professoressa Rizzo, lei si occupa di urban design, ma se dovesse spiegare a un ragazzo delle medie che cosa fa uno che si occupa di urban design, come glielo spiegherebbe, come racconterebbe il suo lavoro?
Allora, io mi occupo di urban design negli ultimi anni, ok, e diciamo arrivando da un background leggermente diverso, mi occupavo di processi partecipati. Arrivato a un certo punto, quello che è successo, diciamo, attraverso l'urban design è stato un revamping della partecipazione del cittadino alla decisione strategica su come le città evolvono. Questo è uno, diciamo, delle componenti dell'urban design. Quindi è giusto dire che io non sono un urbanista, ma sono un designer che si è occupato tanto di processi collaborativi, processi di innovazione. Da questo punto di vista, intanto diciamo che il design non si occupa più di case o di cose, diciamo di sedie, arredi, eccetera, ma appunto di processi. E l'altra cosa è che lo urban design ha un approccio sistemico alla città, quindi non è più solo architettura sostenibile, non è più solo urbanistica intesa, come diceva prima Edoardo, no? La definizione di funzioni all'interno della città, cioè un'area dove metto le scuole, un'area dove metto le abitazioni delle persone, un'area dove metto il lavoro. Questo era la classica, diciamo, il classico approccio urbanistico. L'urban design è una riscoperta in fondo, no? Di quello che è diciamo almeno dagli anni 40 e 50 si presentava come approccio sistemico alla città. Semplicemente la città è vista come un sistema, o meglio un sistema di sistemi, e diciamo è chiaro che manipolando solo un pezzo di questo sistema non si riesce a capire che cosa succede sull'altro pezzo di questo sistema. Quindi è necessario che tutti i pezzi vengano manipolati, modificati, trasformati parallelamente e contemporaneamente. Solo la sinergia di queste azioni su diversi layer che compongono la città può portare a quella trasformazione che oggi è quella evocata dalla Commissione europea, dal nostro governo, dai ministeri competenti, verso una diminuzione delle emissioni e quindi un miglioramento del clima, sia in termini di adattamento che di mitigazione, diciamo.
E adesso ci entriamo, però mi rimane la domanda: in che cosa differisce però dall'urbanistica? Perché fino a questo momento sembra avere quella stessa visione di insieme che è lo sguardo dell'urbanistica. Che cosa ha di specifico l'urban design?
L'urban design ha, diciamo, un'azione strategica, sistemica, di pianificazione complessiva. Quindi non si interviene fisicamente su pezzi di un sistema. Faccio un esempio. La Commissione europea ha messo in piedi la Mission Cities, che significa che 100 città dell'Europa sono coinvolte nella transizione climatica con obiettivo di riduzione a emissioni zero entro il 2030. Per fare questo cosa hanno fatto? Hanno adottato uno strumento che si chiama Climate City Contract. Questo strumento cosa fa? Mette insieme tutti i progetti, è come tirare i puntini, no? Aperto, mette insieme tutti i progetti e cerca, diciamo, di fare convergere tutti i risultati, tutti gli output diversi di questi progetti verso, diciamo, un obiettivo più importante, più complesso, che è appunto di natura strategica, prima di qualsiasi intervento, diciamo, fisico o funzionale o di presa di decisione, diciamo, fisica sui cambiamenti delle città. Quindi è una pianificazione sistemica e strategica che ha anche la novità di avere incluso le comunità dal basso che copartecipano alla decisione, diciamo, strategica prima di qualsiasi, diciamo, implementazione.
Quindi un valore fortemente strategico e poi l'innovazione che si innesta è quella della partecipazione dei cittadini. In una delle precedenti puntate di queste chiacchierate di città in transizione abbiamo visto proprio più da vicino l'esempio del Climate City Contract di Roma. E come anche Roma, ce lo raccontava Edoardo Zanchini, che dirige l'ufficio clima del Comune di Roma, come Roma ha inserito la partecipazione dei cittadini. Anticipava la prof che l'urban design, che l'approccio dell'urban design può aiutare le città, e ci interessa parlarne per questo, nelle dimensioni della mitigazione delle emissioni e dell'adattamento alla nuova realtà climatica. Come lo fa?
Allora, l'urban design, diciamo, appunto, nella sua azione poi di implementazione interviene mettendo, come dicevo, a sistema una serie di progetti. Prendiamo l'esempio della città di Milano. Mi vengono in mente azioni su cui, per esempio, sia l'Università Bocconi che il Politecnico di Milano sono coinvolti. Ci siamo fatti coinvolgere nel Climate City Contract innanzitutto come partner del progetto, quindi questo strumento ha quest'altro, diciamo, obiettivo, no? La creazione di una partnership importante. Non è solo il comune che guida la transizione di Milano, ma sono tutti gli attori, diciamo, sul territorio, ed è anche difficile territorialmente dire che è solo il comune che se ne occupa. Cioè, parliamo di aria, piano aria, è difficile dire che, no, c'è un muro oltre il quale la città di Milano le emissioni non vengano prodotte, eccetera. Quindi c'è stato un coinvolgimento importante degli attori sul territorio, per esempio l'università. Come le università partecipano a questo obiettivo di emissioni zero per il 2030? Per esempio, noi abbiamo tutta una delega all'interno del nostro Ateneo, delega alla sostenibilità, in cui complessivamente ci stiamo occupando di ridurre le emissioni del nostro Politecnico. Come? Modificando, per esempio, tutte le strumentazioni che hanno a che fare con l'illuminazione o l'illuminotecnica, lavorando sul riciclo, per esempio la gestione del waste, diciamo, di tutto ciò che viene, diciamo, buttato, lavorando sui comportamenti, no? Come vede, stiamo passando da cose enormemente fisiche, per esempio la trasformazione dei tetti del Politecnico in soluzioni, diciamo, per il verde urbano, per abbassare, diciamo, le nostre emissioni o per compensare le nostre emissioni, ma anche di comportamenti virtuosi. Quindi lavoriamo sulle nostre comunità di docenti, di dipendenti, di studenti nel coinvolgimento attivo per migliorare, diciamo, i comportamenti nella gestione dei rifiuti. Per dirne
in una puntata di qualche tempo fa, credo del 2024, se la memoria non mi inganna, avevamo avuto modo di chiacchierare su tutta l'attività dei mobility manager dell'università milanese. C'era anche la mobility manager, la prof Eleonora Perotti,
sì,
se non ricordo
Eleonora
male.
Eleonora Perotti si occupa di rendere per le nostre comunità facile spostarsi in maniera più green. L'aggettivo facile è molto importante, perché la transizione climatica è anche e soprattutto un problema di accettazione da parte dei cittadini. E l'accettazione è qualcosa che non ha a che fare, no, con un comportamento imposto top,
certo,
down. Cioè, accettare significa anche rendere piacevole questo cambiamento. Ed è uno, per esempio, degli elementi, lo vedremo dopo, uno dei valori della New European Bauhaus, quello, diciamo, di rendere piacevoli, estetici, questi esteticamente rilevanti, queste trasformazioni.
Il tema della desiderabilità.
Esatto.
Se posso riformulare, quindi il lavoro all'urban design è anche un lavoro, diciamo, di revisione dei processi interni alle organizzazioni, per esempio, che aderiscono a un climate city contract. Allora si va a lavorare all'interno delle singole organizzazioni per fare sì che appunto si adottino comportamenti virtuosi. Capisco bene?
È correttissimo. Per esempio, tutte le nostre municipalità d'Italia, 9 città nella missione Cities e molte, per esempio, regioni nella mission adaptation della Commissione europea. Riuscire ad implementare questi programmi, perché sono enormi programmi che gestiscono trasformazioni, significa cambiare molto all'interno. Per esempio, è significato per le nostre città dotarsi di una nuova unità di personale interno, che viene definita Transition Team. Il Transition Team è trasversale e mette insieme persone che si occupano dei dati con persone che si occupano della mobilità, perché complessivamente la gestione sistemica è anche questo. Per riuscire a monitorare, no, il cambiamento, io ho bisogno di un sistema di valutazione che mi consenta non solo di rilevare il dato. Noi parliamo di monitoraggio, apprendimento e valutazione. Quindi quei dati la città, la municipalità li utilizza per apprendere quali procedure modificare, quali nuovi processi mettere in piedi. Significa cambiare regolamentazione in maniera molto importante, sia interna, no? Nuove delibere, nuove decisioni, nuovi modi di prendere decisioni, che regolamentazioni che poi impattano sulla gestione della città. Quindi assolutamente sì.
Tutti temi che sono essere molto cari a Prof. Croci, a cui però voglio lanciare una provocazione. Ma le città poi hanno le risorse tecniche ed economiche per implementare queste misure?
Questi sono due aspetti fondamentali, sia le competenze tecniche che le risorse finanziarie. Dal punto di vista tecnico, le città devono essere in grado di progettare gli interventi, di valutare gli impatti degli interventi, di monitorare i risultati nel tempo, e questo naturalmente richiede competenze specifiche e specialistiche che non sempre sono presenti nella pubblica amministrazione. In parte è necessario fare formazione, anche perché oggi la dinamica dell'evoluzione delle conoscenze è talmente rapida che immediatamente si rischia di diventare obsolescenti nelle proprie competenze, e poi naturalmente si tratta di aprirsi anche ai giovani e alle competenze esterne, quindi capacità di inserire figure nuove con conoscenze e professionalità nuove, ma anche collaborare con un sistema di attori esterni, in primis le università, il sistema alla ricerca, ma anche il terzo settore, le imprese e così via. L'altro aspetto è quello delle risorse finanziarie. La capacità di investimento è importante. Non è pensabile che nessuna amministrazione pubblica, neanche le città più grandi, abbiano le capacità finanziarie per affrontare problemi della scala di quella attuale, che mettono insieme temi di ambiente, adattamento climatico, mitigazione climatica, insieme ad aspetti di tipo sociale e altri ancora. Insomma, non è possibile pensare che questo si possa fare solo con risorse finanziarie che provengono dal comune o dai livelli superiori. superiori e quindi bisogna attivare per forza anche risorse private, quindi attori privati, disegnando dei nuovi modelli di business model di finanziamento per far intervenire questi soggetti con finanziamenti di parte terze, innescare meccanismi che consentano un ritorno degli investimenti anche dei privati, meccanismi che consentano a fronte di un beneficio sociale diffuso di comprendere chi ha una riduzione dei costi e quindi può in realtà contribuire a pagare queste azioni. E tutto questo in una logica di cosiddetta blended finance, di finanza di diverso tipo, mista, che mette insieme soggetti pubblici e privati con meccanismi sia diciamo che hanno un ritorno economico e altri invece semplicemente di finanziamento a fondo perduto, vuol dire intervenire valutando esattamente quali sono i rischi e riducendo i rischi, ad esempio facendo del pooling, mettendo assieme azioni diverse per condividere i rischi. Insomma, sicuramente c'è una aspetto innovativo anche dal punto di vista finanziario.
Per quanto riguarda la parte tecnica, mi veniva in mente la nostra scorsa chiacchierata con Miriam Peon Gonzalez, che dirige, no, l'ufficio del Piano Generale di Madrid. Lei ci raccontava nella scorsa puntata come loro stanno utilizzando molto anche la modellazione, la progettazione AI, no? A proposito di competenze che non so, anche solo che si innovano rapidamente. Un anno e mezzo fa non avremmo parlato di progettazione AI per immaginare scenari per il piano regolatore di una città o di una città metropolitana. Adesso tutto questo naturalmente si deve innestare rapidamente anche nei transition team, come ce li ha raccontati la prof Rizzo, a cui torno per chiedere se ci racconta un caso, magari di una città europea, dove applicando le metodologie dello urban design si stanno avendo dei risultati, degli impatti interessanti. Qual è secondo lei un caso interessante da questo punto di vista?
Allora, dal punto di vista più avanzato nell'implementazione, secondo me Leuven, ne ho viste parecchie città, Leuven in Belgio, è un caso molto interessante perché Leuven è riuscita a lavorare con la regione Flanders per creare un gemello digitale di tutta la regione.
Ecco il gemello digitale.
Parlavamo di oggetti digitali attraverso i quali attraverso i dati che si possibile leggere, ognuna delle città della regione ha il suo gemello digitale coordinato dalla città di Leuven e il gemello digitale viene utilizzato per diverse applicazioni. Viene utilizzato per monitorare costantemente i dati relativi alle emissioni e quindi per capire se le azioni messe in atto di implementazione appunto a diversi livelli nel sistema dei trasporti o mobility, nel sistema di approvvigionamento per quanto riguarda l'energia, i sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli edifici, no? Che sono, oggi sappiamo, la fonte più importante di inquinamento atmosferico. E quindi la prima applicazione è il monitoraggio dei dati, ma alcune applicazioni interessantissime sono quelle legate al foresight. All'interno dei gemelli digitali noi possiamo manipolare una serie di oggetti e anticipare la decisione, prendere la decisione corretta sulla base di uno scenario futuro completamente digitale, dove l'AI sta ormai chiaramente avendo la sua parte importante, ma ancora più interessante proprio per il mio punto di vista è l'uso o l'apertura dei gemelli digitali ai cittadini. Il cittadino, le comunità e i cittadini possono prendere parte in maniera più consapevole non soltanto alla presa di decisione finale, no? Ma anche alla progettazione. Da qui una delle applicazioni più tipiche del design, che è quello del co-design. Quindi il cittadino finale entra non solo a decidere come classicamente si faceva nell'urbanistica, no? Prima di una decisione finale devo fare il traforo di prima della decisione finale io chiedo alle comunità residenti, no, i cittadini entrano nel progetto, quindi molto prima e quindi copartecipano allo sviluppo del progetto più corretto per quell'area specifica.
In qualche maniera è un po' un punto d'arrivo di un percorso di digitalizzazione delle città che è stato compiuto negli scorsi anni. Abbiamo sempre detto che la possibilità di datificare le dinamiche della città poteva portare a una maggiore trasparenza, adesso questa datificazione può portare a una scenarizzazione, quindi io cittadino ti metto nelle condizioni di vedere come effettivamente delle decisioni o almeno degli scenari potrebbero andare in una direzione o nell'altra. E anche la strada seguita da Bologna, in questo podcast sì. abbiamo chiacchierato proprio con l'assessore Laudani di Bologna a proposito del gemello, che loro hanno gemello digitale, che hanno voluto anche chiamare gemello civico digitale. In quel caso la scelta dell'amministrazione è stata di dire puntiamo molto sull'aspetto della partecipazione civica.
Sì, ci sono anche altri modi per fare questa cosa. Ad esempio Valencia ha fatto una strategia che ha chiamato Valencia 2030, che è passata per la costituzione di un City Lab in cui molto praticamente una serie di progettisti che arrivano da diversi background si sono preoccupati di come poter, diciamo, intervenire in alcuni aspetti che hanno a che fare con l'inclusione sociale, ma molto con processi o servizi legati all'adattamento. Per esempio si sono occupati di povertà energetica e sono riusciti, diciamo, a progettare una serie di device che vengono installati nelle case di persone che hanno problemi di povertà energetica, con un duplice obiettivo: insegnare a queste persone come utilizzare al meglio l'energia che hanno rispetto alle proprie, diciamo, disponibilità economiche, ma anche proprio equipaggiare in maniera low cost gli appartamenti, i luoghi in cui queste persone vivono, di strumenti che consentono automaticamente la gestione corretta dell'illuminazione, del riscaldamento, di tutto ciò che è fonte di consumo energetico. Quindi una partecipazione, diciamo, approcciata in maniera completamente diversa o in maniera più romantica, analitica, diciamo, rispetto al gemello digitale, per esempio.
Oggi, tra l'altro, il concetto di povertà energetica è anche in parte cambiato, perché prima riguardava soprattutto l'impossibilità o l'incapacità di riscaldare adeguatamente le proprie case. Adesso è anche sul raffrescamento delle proprie case.
E poi l'altra sottolineatura, volevo lanciare questo assist al prof, in questo caso vediamo come, diciamo, il tema della misurazione si accompagna in maniera molto molto capillare anche al tema del correggere, no? In qualche maniera del contenere gli impatti, no? Molto, diciamo, sapendo il vostro anche focus, no? Sulla misurazione degli impatti, sugli indicatori.
Sì, non c'è dubbio. Oggi il tema è quello della fair transition, potremmo dire, perché il cambiamento naturalmente può avere dei vincitori e dei perdenti, e quindi sicuramente sì, trasformazione urbana, ma stando attenzione a tutti quegli impatti a volte non voluti ma inevitabili che devono essere mitigati. Da questo punto di vista dobbiamo essere particolarmente attenti soprattutto al cambiamento climatico, che ha una serie di effetti negativi, in primo luogo sulla salute, in termini di mortalità e morbidità, ma poi anche sulle infrastrutture, in termini di danni materiali, ad esempio in presenza di eventi estremi, di inondazioni, di ondate di calore, alle infrastrutture e anche ai servizi. Pensiamo all'intensificazione dei blackout elettrici che abbiamo nelle nostre città, e poi ancora dei danni in termini di riduzione della produttività del lavoro, proprio perché il cambiamento climatico, in modo diretto o indiretto, pensiamo a settori come l'agricoltura evidentemente, ma questo in realtà vale anche in modo indiretto per tanti altri settori, riduce la produttività del lavoro. E poi gli aspetti legati alla perdita di valore immobiliare, perché se abbiamo delle case in zone che sono sottoposte a inondazioni o in aree che comunque sono esposte a rischi climatici, evidentemente vi può essere un deprezzamento di questi immobili. Dobbiamo quindi avere un sistema di indicatori complesso che consenta di avere una visione integrata di questi aspetti, quindi indicatori di tipo fisico, indicatori di tipo sanitario, indicatori di tipo economico e indicatori di tipo ambientale, riuscendo a mettere assieme tutti questi indicatori e creando delle vere e proprie mappe del rischio e anche degli scenari evolutivi. Qui, se pensiamo a città europee come Rotterdam, hanno creato delle vere e proprie mappe di vulnerabilità integrate con le mappe climatiche. Se pensiamo all'Italia, anche Bologna è andata esattamente in questa direzione.
E ripensando agli impatti di un evento climatico estremo come il passaggio del ciclone Harry a fine gennaio, no? dalle coste di tante regioni del sud Italia, se ripensiamo a quell'episodio abbiamo proprio davanti cosa vuol dire non solo il dramma ma anche i danni concreti anche al tessuto produttivo di un territorio, in quel caso soprattutto a vocazione turistica. Passando a un'altra parola chiave che ha molto richiamato la prof Rizzo, il co-design, la partecipazione che è anche al centro, no, della sua ricerca, del suo percorso. Concretamente poi cosa significa coinvolgere i cittadini nell'elaborazione delle misure, nella revisione dei processi, come l'abbiamo chiamata, in ordine alla mitigazione e all'adattamento, e anche quali sono dei casi interessanti, di nuovo, da questo punto di vista, oltre a quello di Valencia già citato?
Allora, dal mio punto di vista, i casi più interessanti è quando il co-design diventa coproduzione, cioè una bella differenza tra queste due cose, cioè quando il cittadino non solo è coinvolto nella presa di decisione o viene ascoltato all'inizio, diciamo, come fonte di idee alternative, di possibili, diciamo, soluzioni, no? È interessante quando il cittadino e i cittadini creano valore dalla partecipazione alla transizione energetica o alla transizione, diciamo, green, per esempio nell'innovazione sociale. Con Edoardo abbiamo appena chiuso un bid per la Commissione Europea, un progetto presentato per la Commissione Europea, in cui ci siamo preoccupati proprio di dire questo. Soluzioni che hanno a che fare con soprattutto l'adattamento, e che sono soluzioni che non solo vengono suggerite ai cittadini, ma i cittadini ne diventano owner. Faccio un esempio su tutti, diciamo le comunità energetiche, no? La comunità energetica è una soluzione, diciamo, è un modo per creare valore, possiamo anche chiamarla impresa in qualche modo, no? In cui gruppi di cittadini e o soggetti pubblici e privati, come diceva prima Edoardo, nuovi modelli di business, ma nuovi modi di creare partnership, no? Quindi il pubblico che col privato lavora per creare soluzioni che non esistevano prima, che al di là della dimensione più strettamente tecnologica, cioè molte delle tecnologie che ci servono sono già ampiamente disponibili, creano innovazione, come dicevamo prima, nei regolamenti, nei processi, ma anche nei comportamenti e nelle abitudini. Quindi una comunità energetica che produce energia per sé, lo fa sfruttando il tetto dell'ospedale Niguarda di Milano, per esempio lo stiamo facendo noi in Politecnico, stiamo cercando di costituire una comunità energetica utilizzando uno dei nostri tetti per esporre, diciamo, pannelli solari e coprodurre insieme ai cittadini residenti energia che viene poi in surplus emessa, diciamo, di nuovo nella rete. È un modo attraverso il quale appunto il cittadino non coprogetta, non dice questo mi piace, questo non lo vorrei così, cosa, ma diventa un pezzo, proprietario di un pezzo di tutto l'oggetto, diciamo, della soluzione. L'innovazione sociale da questo punto di vista ha potenzialità importanti rispetto alla transizione energetica.
Molto affascinante, quindi è un passaggio in più rispetto anche, diciamo, alla partecipazione classica, esatto, delle consultazioni, delle assemblee, come l'abbiamo vissuta, praticata negli anni.
Devo dire che questo è un altro elemento, diciamo, per esempio, che differenzia lo urban design dalla urbanistica, diciamo, più tradizionale, ma fino anche ai nostri giorni noi abbiamo ancora costantemente forme di ascolto, no, democrazia, diciamo, dal basso, in
la
cui
presentazione dell'osservazione al PGT,
esatto, in cui comunque il comune apre la propria decisione, diciamo, soprattutto lo fanno, devo dire, le autorità locali, no? Più si scala nella governance, più diventa difficile. Comunque i comuni lo fanno moltissimo, e però questa dimensione di coproduzione, o di diventare coproduttori, è, diciamo, un passo in più che va verso nuove forme di economie circolari, economie locali, se vogliamo, appunto, ancora una volta, anche nuovi valori che guardano all'inclusione.
È un passo in più perché c'è una creazione di valore, c'è un coinvolgimento diretto, mi viene da dire, che non si basa solo su uno scambio verbale, ma diventa anche più fattivo, più operativo. Però forse anche questa è una strada per fare sì che poi la transizione giusta, come l'ha menzionata lei prima, sia qualcosa di concreto, no? Perché sappiamo, l'ho appena citato, no? Che c'è il rischio comunque che alcune pratiche della transizione acquiscano delle diseguaglianze sociali che invece vanno contrastate.
Sì, ci sono vari aspetti su cui oggi essere molto attenti. Il primo, direi, in termini proprio di design degli interventi, è la geografia degli interventi. Nel senso che si tendono a privilegiare le zone centrali o le zone che sono già attraenti, anche perché i valori immobiliari sono più elevati. Oggi invece bisogna avere il coraggio e dare priorità alle zone che sono più fragili, dove ci sono rischi di tipo maggiore. Il secondo aspetto è legato proprio al mercato immobiliare, cioè c'è il rischio con interventi anche positivi di creare i cosiddetti fenomeni di gentrification e di espulsione degli abitanti delle aree che normalmente abitavano quelle zone. E quindi anche in questo caso bisogna trovare dei meccanismi di valutazione e di accompagnamento che evitino questi fenomeni negativi senza impedire gli interventi che naturalmente sono necessari. E quindi trovare queste forme nuove, innovative di intervento che sono anche accompagnate da misure di mitigazione sociale oltre che ambientale è diventato fondamentale. Ad esempio, pensando all'informazione che si può dare ai cittadini, alla formazione, a interventi specifici di incentivazione sull'efficienza energetica proprio per chi si trova in povertà energetica, strumenti di accompagnamento per le fasce più fragili nell'aiutarli a fare interventi di efficienza energetica o comunque nel riuscire a soddisfare i propri bisogni abitativi. Tutte le grandi città hanno questo tipo di necessità. Alcune soluzioni ci sono, pensiamo al tema dei one-stop shop, che sono dei luoghi dove i cittadini possono trovare non solo informazioni, ma nei casi più avanzati anche finanziamenti agevolati, suggerimenti sugli interventi da fare nelle abitazioni, supporti in termini di informazione su quelle che sono le facilitazioni fiscali e così via. Quindi effettivamente in questi casi si vede come la pubblica amministrazione può andare incontro ai cittadini cercando di soddisfare i bisogni su aspetti che spesso non sono così noti e non così facilmente accessibili.
Un intervento necessario, perché sennò è troppo comodo fare le opere di adattamento soprattutto nei quartieri, come dire, che sono già benestanti. No, qualcuno parla di gentrification, quindi la gentrificazione verde, che è qualcosa da evitare, una minaccia che può anche, come dire, può suscitare polarizzazione, opposizione, no, nei confronti delle misure di adattamento. Sto sul prof. Croci perché vorrei introdurre un altro argomento per far avanzare il nostro ragionamento, anche se l'abbiamo già citato, il New European Bauhaus, che è stata una misura varata a partire dal 2021 dalla Commissione Europea, la scorsa Commissione Europea in realtà, ma appunto poi c'è stata una continuità di guida. Voi siete stati anche partner come SURLAB del New European Bauhaus, che quindi compie quest'anno 5 anni. Vorrei chiederle di rinfrescarci un po' la memoria sul perché è nata questa policy e poi in generale anche quali impatti ha prodotto in questi anni.
Sì, sia noi che anche il Politecnico di Milano, infatti è una delle aree con cui con la professoressa Ritz ci troviamo spesso a parlare e a collaborare. New European Bauhaus è stata una felice intuizione nello scorso mandato della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, dove proprio per dare uno sguardo alle città innovativo che mettesse insieme queste diverse dimensioni, ha pensato appunto di integrare la dimensione della sostenibilità ambientale, quella di tipo estetico e anche quella di tipo sociale in un quadro unico che è appunto quello del New European Bauhaus. Questo è il primo vantaggio, insomma, quello di riuscire a mettere insieme questi diversi elementi. Il secondo elemento forte è stato proprio quello di creare una comunità di pratica, cioè di mettere assieme attori diversi, non solo l'università, ma anche attori industriali, progettisti, pubbliche amministrazioni, con un linguaggio comune e con una visione comune. Quindi qualcosa che nel tempo si è creato e sta diventando sempre più duraturo attraverso questa interazione positiva. E il terzo aspetto, non meno importante, è quello poi di indirizzare una serie di finanziamenti europei e di politiche europee nella direzione della New European Bauhaus, e quindi proprio dell'integrazione delle componenti di cui abbiamo parlato, creando dei fondi ad esempio sui progetti Horizon, ma anche altre iniziative dove i partecipanti a New European Bauhaus che hanno sposato questo tipo di approccio possono avere delle forme agevolate per partecipare a questi bandi.
Ecco, prof. Rizzo, quindi New European Bauhaus, anche voi, anche lei ci avete lavorato in maniera particolare. La domanda è: allora, come nel contesto del New European Bauhaus l'urban design integra questi aspetti che sono, abbiamo detto, ambientali, ma anche sociali, ma anche estetici, perché poi insomma il Bauhaus porta la memoria, no, chiaramente della scuola architettonica, no, che si è sviluppata nel Novecento.
Sì, Bauhaus porta dietro, diciamo, il principio della democratizzazione, diciamo, della bellezza, diciamo, dell'estetica. Quindi, da questo punto di vista, l'intuizione di von der Leyen è stata quella di, a partire proprio dal rifiuto, dalla polarizzazione rispetto alla green transition, a cui lei accennava poco fa, no? dei cittadini meno abbienti dell'Unione Europea, no? Tutti ci siamo detti dobbiamo comprare la macchina elettrica, chi paga?
Chi ha le risorse per poterlo
chi
fare?
Chi la paga? Ecco,
4% del mercato italiano fa dire che siamo ancora lontani.
Questo ha veramente prodotto polarizzazione, non soltanto nel mondo industriale che conosciamo, perché diciamo il mondo industriale forse non era così pronto, ma anche diciamo nella cittadinanza, scontrandosi con elementi diciamo sia di democrazia che proprio di inclusione, ovvero di esclusione. Cioè, tanti interventi green purtroppo hanno avuto come esternalità l'esternalizzazione proprio, no? Delle persone con meno capacità economica, sicuramente. L'intuizione è stata quella di riconnettere questi tre valori. Quindi dal punto di vista dell'urban design torna, diciamo, l'approccio sistemico sui tre valori, che sono inclusione, estetica e democratizzazione, appunto. La cosa interessante di New European Bauhaus, i tre valori erano inclusione, bellezza e sostenibile. No, perché ricordarseli è sempre un po' difficile, perché accanto ai tre valori hanno messo anche tre principi. E questi sono proprio tre principi che potremmo indicare come i predicati, no, del nuovo urban design. Quindi si parla di processi partecipati, si parla di una governance multilevel, quindi tutti i livelli devono essere riconnessi, e si parla di un approccio transdisciplinare. Questo, diciamo, per chi sta nell'università, è l'aspetto più importante, più interessante o più affascinante, perché transdisciplinare significa molto di più che multidisciplinare. Significa che nella definizione della domanda di ricerca, quindi qual è la ricerca che fanno European Bauhaus, non la definisce soltanto il ricercatore o il ricercatore insieme all'industria, ma a definire la domanda, quindi il problema, è il ricercatore insieme all'industria, insieme al cittadino, insieme alle istituzioni. Quindi l'individuazione del problema non sta più nelle mani solo degli specialisti o di chi poi implementa. New European Bauhaus ha questo di veramente interessante rispetto all'approccio urban design, cioè l'idea della democratizzazione della definizione del problema, dell'area del problema.
E se dovessi citare a questo punto, a 5 anni, no, dal lancio del New European Bauhaus, quali sono dei progetti che sono stati realizzati che sono particolarmente significativi di questo approccio, quali citerebbe?
Allora, io conosco molto bene il New European Bauhaus per una serie anche di responsabilità nazionali, diciamo, che in questo momento, diciamo, ricopro. Io oggi non potrei dire che ci sono già degli impatti che si possono misurare, perché è vero che è iniziato nel 2021, è anche vero che è stato scarsamente finanziato per una serie di motivi anche politici. Per esempio, una serie di stati membri dell'Unione Europea che hanno avversato l'istituzione della NEB, perché non se ne capiva proprio la portata.
A proposito di polarizzazioni.
Quindi per me l'impatto più importante è che oggi ancora esista. Cioè il secondo mandato von der Leyen è riuscita a difendere la politica, la policy NEB, e nel secondo mandato, diciamo adesso, diciamo, sono in corso i negoziati tra la Commissione Europea e gli Stati membri, sicuramente NEB verrà mantenuto. Questo è un bel impatto.
Il primo risultato è che è vivo e lotta insieme a noi.
Esatto, dopodiché è riuscita a scalare. C'è un pezzo della New European Bauhaus che rimarrà, scusate il tecnicismo, dentro al programma quadro di ricerca, il prossimo FP10, quindi ricercatori in maniera transdisciplinare lavoreranno per capire come si costruisce un nuovo edificio green, come faccio a produrre dei materiali avanzati che mi aiutino non soltanto nel built environment, cioè a costruire, ma che magari siano oggetti che mettono in campo nuove forme di circolarità all'interno, per esempio, del settore dell'edilizia, che è un settore ancora molto, molto fermo, no? La circolarità dei materiali in edilizia ancora è molto poco praticata, ha bisogno di ricerca, ha bisogno di comprensione, abbiamo bisogno di nuovi indicatori, come diceva prima Edoardo, ma soprattutto c'è tutta una parte di NEB che si chiama rollout, che è diventata, diciamo, oggetto di attenzione e di cura da parte della, delle politiche per la coesione, quindi sotto il vicepresidente Fitto, e che quindi vedranno sui territori un pezzo importante di finanziamento che arriverà attraverso i fondi, diciamo, delle politiche della coesione.
E se risaliamo per un attimo a livello dei progetti che non sono ancora stati magari realizzati, ma che invece sono stati selezionati, qual è il più desiderabile che possiamo raccontare? Possiamo fare riferimento all'Europa, se, per evitare conflitti di interesse?
Assolutamente sì, ce ne sono tanti. Quelli che conosco sono quelli, diciamo, vicini, fatti da noi. Per esempio, noi abbiamo avuto un dimostratore di NEB finanziato. Il progetto si intitolava Desire ed era appunto la progettazione di una serie di servizi, quindi non di prodotti ma di servizi, che rendessero desiderabile certi cambiamenti nei comportamenti delle persone. Quindi cambiamenti legati alla mobilità, cambiamenti legati al cibo, cambiamenti legati alla gestione del verde, il verde pubblico condiviso. Un secondo progetto importante che abbiamo in questo momento si chiama Palimpsest e lavora sulla coprogettazione dei landscape, diciamo un progetto che è coordinato dal nostro Dipartimento di Studi Urbani, quindi sulla proprio riprogettazione o cura o presa in carica dei landscape territoriali insieme alle comunità dei residenti. Questi sono progetti più di ricerca.
Sono decine, tra l'altro, i progetti avviati e pochi quelli invece conclusi. E qua però mi sembra che il fatto che molti comuni, decine di città in Europa hanno partecipato ai progetti, già sia un primo risultato importante, con risultati che e impatti che a volte sono materiali, altre volte immateriali, altre volte di tipo comportamentale. Quindi se vogliamo andare a vedere i risultati dobbiamo guardare tutte queste dimensioni.
Ok, non bisogna andare a vedere solo gli edifici o gli spazi trasformati su cui ci sarà la targhetta, questo è stato fatto da European Bauhaus, ma ci sono dei processi che, insomma, per la natura sono un po' più invisibili. Andando verso la conclusione della nostra chiacchierata, vorrei chiedere a Prof. Rizzo, se spalanchiamo lo sguardo al futuro, quali sono dei trend emergenti nel campo dell'urban design che vede come cruciali per le città europee nei prossimi anni?
Dal punto di vista più tecnico, sicuramente una attenzione ai materiali, materiali avanzati, materiali biodegradabili e soprattutto la capacità di passare queste conoscenze, queste competenze, lo dicevo prima, al settore delle costruzioni. Il settore delle costruzioni è ancora fermo allo sfruttamento di tutte quelle che sono state le tecniche, per carità, più avanzate che potevano essere disponibili in questo momento e c'è bisogno peraltro di, dal mio punto di vista, integrare nel settore delle costruzioni la capacità di progettare anche le economie di servizi, cioè di andare oltre la dimensione più strettamente fisica, faccio l'edificio, faccio il quartiere, mi rinnovo nei materiali, sono capace di gestire meglio una serie di aspetti anche tecnici. C'è bisogno di progettare insieme il servizio, la circolarità,
la
le economie
fornitura
che stanno nei quartieri, perché NEB lavora peraltro alla scala del quartiere, quindi se vogliamo ancora più bassa, no, che non la città. Questo sicuramente è importante. Il secondo trend fondamentale è che le città continueranno a crescere. Nelle città si sta concentrando il numero maggiore, diciamo, di abitanti, sarà così, continuerà ad essere così. Di questo si è accorta sicuramente la Commissione europea, che sta cercando di instaurare un nuovo dialogo diretto con le città. Ad oggi io non so dare un giudizio se questa sia una strada positiva o negativa, perché finora ci sono state una serie di soggetti intermedi, no? Per esempio le regioni.
E anche il piano casa, a cui credo faccia riferimento, alla fine molto probabilmente farà passare le risorse alle regioni.
Allora, le regioni, adesso non vorrei entrare nella dimensione più strettamente politica, chiaramente le regioni si stanno dicendo contrarie a questo disegno. Io dal punto di vista tecnico potrei però sicuramente affermare che un processo di questo tipo andrebbe gestito con una governance multilivello, diciamo, perché altrimenti, diciamo, le città sono all'interno dei territori più vasti, no? Come dicevamo prima, non ci sono mura, no? E quindi da questo punto di vista va concertato l'intervento. Detto questo, ci sono tanti modi, diciamo, per farlo.
E quindi materiali e trend dell'urbanizzazione sono le due cose da guardare.
Sicuramente anche da digitalizzazione, mi permetto di dirlo.
Quindi l'urban design lavorerà probabilmente su quegli aspetti. E allora io chiederei qua al Prof. Croci, di nuovo con questo sguardo un po' al futuro, quali innovazioni dal vostro punto di vista possono emergere come anche prioritarie da adottare per le città europee. Ancora una volta, gli strumenti, le risorse, le risposte possono essere tanti, bisogna mettere in una scala di priorità per raggiungere, per centrare, almeno avvicinarsi agli obiettivi di transizione che abbiamo detto.
Guardando i trend emergenti, ce ne sono sicuramente alcuni che si rafforzeranno nei prossimi anni. Il primo, direi, è l'attenzione alle nature-based solutions, alle soluzioni basate sulla natura. Siamo consapevoli oggi che possono a volte costare, anzi spesso costare di meno delle soluzioni grigie tradizionali. Sono soluzioni che mettono insieme i vantaggi della mitigazione e dell'adattamento e anche quelli naturalmente del miglioramento della qualità della vita, del benessere e del miglioramento estetico e paesaggistico delle nostre città. E quindi sicuramente da questo punto di vista vedremo un trend che va avanti. Poi le soluzioni information based, basate sui dati, sull'informazione. Oggi la capacità di calcolo dei computer, ma anche la quantità di fonti di dati che abbiamo, è cresciuta enormemente. Il vero tema è riuscire a utilizzare in modo efficace tutti questi dati, a distillare poi qualcosa che serva da input rispetto alla presa delle decisioni. Anche da questo punto di vista sicuramente il trend è ben avviato. C'è quindi il tema della partecipazione che è stato citato, il tema della partecipazione pubblica. Sempre di più le decisioni da prendere sono complesse, i temi sono complessi, gli interessi a volte sono contrastanti tra diversi soggetti e gruppi di cittadini, e quindi è giusto che ci sia una partecipazione informata, una partecipazione in cui poi il decisore pubblico deve alla fine assumere le sue responsabilità, ma naturalmente anche qui si sta innovando nelle modalità in cui si innesta questa partecipazione. E infine, l'ho lasciato per ultimo ma non in termini di importanza, naturalmente il tema dell'intelligenza artificiale, che anche sugli aspetti delle decisioni urbane sta veramente rivoluzionando il modo in cui si opera, la capacità di definire i rischi, di definire degli scenari, di valutare gli impatti, di dire qual è la soluzione migliore a secondo delle condizioni, è qualcosa su cui, se si utilizza bene questo strumento, siamo in grado veramente di ottenere risultati enormemente superiori al passato, evitando i rischi legati alla trasparenza, alcuni rischi di tipo etico, insomma rischi che ben conosciamo relativamente.
Anche all'oligopolio in questo momento, no, dell'intelligenza artificiale.
Un monopolio,
assolutamente, anche i rischi legati naturalmente a chi controlla questo tipo di strumenti, in una logica, come si diceva prima, anche di crescente democratizzazione, ma questa direzione è inevitabile.
Molto interessante, raccolgo ancora questo elemento, che oltre alle nature-based solutions, una sigla che abbiamo imparato a conoscere a NBS, forse allora dobbiamo iniziare a parlare di IBS, information-based solutions, corretto?
Quindi assolutamente
ci portiamo
sì.
A casa anche questo elemento di informazione. Abbiamo parlato di materiali, di trend dell'urbanizzazione inarrestabile, di digitalizzazione, di AI, di IBS, NBS, di partecipazione, insomma in qualche maniera me lo immagino un po' come una tavolozza da cui l'arte della revisione dei processi della città può pescare per andare a rispondere a tutte le sfide della transizione, che come sempre sono complesse e intrecciate.
E se posso aggiungerei, noi stiamo iniziando a lavorare alla collaborazione con Multispecies. Non è più solo un problema di interazione uomo-ambiente, ma uomo, altre specie, vegetali, animali, ambiente e poi processi di adattamento e mitigazione.
Eh sì, perché non dobbiamo mai dimenticare che la città non è qualcosa di separato dagli ambienti
no.
naturali, ospita gli ambienti naturali e non ci siamo solo noi, insomma.
Esatto.
Altro tema su cui sarà interessante tornare. Beh, una chiacchierata ancora una volta ricchissima di spunti, io vi ringrazio, quindi grazie mille professoressa Francesca Rizzo, ordinaria del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, per questa approfondita chiacchierata su Urban Design, grazie per essere stata con noi Città
grazie
in Transizione.
A voi.
E grazie Prof. Croci per accompagnarci in questo viaggio di Città in Transizione, davvero. Nella prossima puntata, che sarà l'ultima del ciclo, la quinta puntata, parleremo di circolarità, un aspetto che abbiamo toccato che vogliamo approfondire e quindi mentre vi ringrazio di essere stati con noi, mentre ringrazio tutte e tutti all'ascolto, do appuntamento alla nuova puntata di Città in Transizione, dove approfondiremo appunto questi aspetti, e poi per tutto il resto ci sentiamo in una nuova puntata del podcast Città, il nostro viaggio attraverso le trasformazioni, il futuro delle città continua, ci sentiamo lunedì prossimo.